Questo è il programma Due di Denari che conducono Measse Rosciani. Batti le mani e sintonizzati pure domani.
Di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani per qualche giorno in conduzione solitaria nel nostro programma. Chiaramente con Mauro ci alterniamo per consentirci delle giornate di riposo. Da qui a mercoledì ci sarò io al timone di Due di Denari, una puntata che necessariamente questa mattina parte anche per noi con questa copertina dedicata alle ultime novità che arrivano dal Regno Unito, novità che sono molto preoccupanti, cioè questa variante del Covid, perché ne parliamo anche noi in apertura. Allora, intanto, perché sarà tema che approfondiremo tra poco con il nostro meteoborsa, con la nostra meteoborsa. È una notizia che oggi sta veramente mandando a picco i mercati finanziari, sono tutti in calo in questo momento, abbiamo un ribasso del 3% a Parigi e a Francoforte, Milano meno 2,76%, Londra meno 1,84%. Ma a parte la questione finanziaria, chiaramente, come sapete, la notizia di questa variante del Covid ha provocato l'immediato stop ai voli da e per la Gran Bretagna, dall'Italia, in una decisione presa ieri pomeriggio dal ministro della Salute Roberto Speranza. E allora noi abbiamo voluto iniziare così, semplicemente dedicando un pensiero a tutte quelle persone, sono tanti gli italiani bloccati in questo momento a Londra che non possono raggiungere l'Italia. Ci immaginiamo già voli annullati, che chissà se verranno rimborsati e risarciti, e persone che magari in questo momento sono costrette a rimanere a Londra e non hanno magari un alloggio, un posto dove stare. Magari c'erano persone che erano lì per qualche giorno per ragioni di lavoro e che adesso non possono tornare indietro. Sapete anche quante difficoltà ci sono per trovare un alloggio, un posto in albergo, e quindi sarà una situazione da continuare a monitorare probabilmente anche nei prossimi giorni, e quindi noi lo faremo. Se non riesco a farlo io, lascerò in consegna il problema al nostro Mauro, che tornerà appunto con voi dopo Natale. Per quello che riguarda invece i temi di questa mattina, sì, c'è l'approccio di Pietro Lacorte, l'approccio alla regia, alla zanzara, non appena Giuseppe rallenta appunto di parlare, lui riparte a bomba. Eccola, vai con la colonna sonora. Di che cosa parleremo questa mattina? Due o tre temi abbiamo messo in Due di Denari. Allora, meteoborsa, racconteremo un po' della giornata che è particolarmente pesante oggi. Parleremo però in apertura anche con un esperto di criptovalute, di questa truffa. Ci ha lanciato, come avete sentito, Katia Caramelli nel corso del giornale radio, che è stata scoperta e sgominata appunto dalle autorità di Firenze e che riguarda proprio l'investimento in criptovalute. In realtà è una vicenda che risale a 2 o 3 anni fa, a quando però la valutazione del Bitcoin era alle stelle, esattamente come sta succedendo in questo periodo. E siccome sono migliaia i risparmiatori italiani che sono rimaste vittime di questa truffa, questa mattina ci tocca di nuovo riparlarne, naturalmente come al solito cercando di chiarire quello che è successo, ma come al solito anche provando ad offrirvi tutti gli strumenti per potervi orientare bene in questo mercato, in questo mondo che è difficile, è complicato, è molto rischioso. Noi ci stancheremo mai di dirvelo, e soprattutto io voglio dirlo a tutte quelle persone che si lamentano del fatto che noi di questo mercato non ci occupiamo mai, quasi come se volessimo censurarlo. Non è così, ma guardate che cosa succede poi ogni tanto. Nella seconda parte della trasmissione ci occuperemo invece di mutui, perché ci sono delle notizie che riguardano le famiglie in difficoltà e che hanno bisogno di chiedere la sospensione del finanziamento appunto che stanno rimborsando e che è stato sottoscritto per l'acquisto della prima casa. Ci sono delle novità che sono arrivate nei giorni scorsi con il riordino dei provvedimenti sui ristori, del decreto ristori, e c'è stata una novità per quello che riguarda appunto il fondo Gasparrini, che è quel fondo che viene gestito da questo organismo del Ministero dell'Economia che si chiama Consap e che sostiene le famiglie in difficoltà che però rispondono a determinati requisiti. C'è poi tutto l'ambito moratorie, mutui, gestito dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, singole iniziative delle banche, un mondo che è necessario appunto continuare a monitorare, perché le famiglie che ancora non sono in grado di ritornare a pagare il mutuo o che hanno scoperto di essere in difficoltà negli ultimi mesi, perché sapete che il mercato del lavoro in forte difficoltà a causa della pandemia, e allora stamattina abbiamo pensato di rifare un po' un punto della situazione su le moratorie e l'iniziativa di sospensione in atto. Quindi tanti temi, direi di partire subito. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 se invece volete inviarci dei messaggi, sms o whatsapp. Partiamo subito con i mercati.
Meteo Borsa.
E allora dedichiamo qualche minuto di tempo all'analisi di quello che succede questa mattina in una settimana che chiaramente vedrà degli scambi ridotti, perché giovedì e venerdì è festa, quindi mercati chiusi, volumi ridotti, e forse anche per questo motivo con volumi un pochino più rarefatti. Da qui ai prossimi giorni è chiaro che una notizia viene enfatizzata in maniera più consistente dai listini. Abbiamo meno 3% a Parigi e Francoforte, Londra meno 1,93%, Milano meno 2,82%. Buona giornate, buongiorno e grazie per essere con noi ad Andrea Dell'Itala, Head of Euro Multi Asset di Pictet Asset Management. Ben trovato Dell'Itala.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, la variante del Covid, le notizie che arrivano da Londra stamattina spaventano i mercati, come dicevamo, mercati che però stavano volando letteralmente da molte settimane, in particolar modo Wall Street aspettava il nuovo maxi piano di sostegno all'economia, record su record, e questa mattina finalmente, lo dico tra virgolette ovviamente perché questa notizia non l'avremmo voluta tra i piedi naturalmente, ma arriva la scusa per incassare qualcosa, mi sembra, oppure il mercato è proprio spaventato dalla prospettiva di una variante incontrollabile del Covid dell'Italia?
Beh, difficile dire, bisognerà capire qualcosa di più di questa variante. Fra l'altro gli esperti ci avevano tutto sommato fatto capire che per quel che riguarda l'efficacia dei vaccini queste varianti, queste mutazioni non dovrebbero essere un problema enorme. Detto questo, ovviamente fa un po' impressione in un mercato che poi aveva voluto guardare al di là della pandemia, al di là del proseguimento di questa seconda ondata o dell'eventuale terza, se uno volesse avercela durante il resto dell'inverno, e quindi in qualche maniera ovviamente è un po' un brusco risveglio, ricordarsi che abbiamo bisogno di passare ancora da delle strette, no? Alla fine il mercato registra quello che è una diminuzione dell'attività economica e quindi degli utili previsti, e qui tutti i paesi in Europa stanno un po' stringendo. Insomma, questo novità inglese è un po' l'ultima di una serie di notizie che hanno fatto un po' ricredersi sulla possibilità di guardare immediatamente alla fine del tutto.
Intanto la preoccupazione la si nota anche dal forte ribasso del prezzo del petrolio, che sta trascinando a ribasso i titoli del settore. Saipem ed Eni sono i peggiori di Milano, perdono tra il 5 e il 6%, meno 4,7 Tenaris, e poi la difesa Leonardo Finmeccanica meno 5,51, quindi anche da qui vediamo la preoccupazione per quello che riguarda i trasporti a livello globale dell'Italia, e quindi insomma una nota di preoccupazione rafforzata la notiamo anche da questo.
Assolutamente, questo rientra nel quadro che stavo descrivendo, si ha una sorta di ripensamento o battuta d'arresto nella facoltà di muoversi, anche di trasportare merci. Su questo devo dire anche Brexit non aiuta, no? Siamo arrivati alla fine senza un deal ancora in vista, sappiamo che la deadline, no? la traguardo temporale si sposta e si sposterà forse ancora una volta di là dell'ultimo domicilio noto, ma comunque sia probabilmente in questa fase negoziale comunque c'è un inasprimento delle posizioni, abbiamo visto le code interminabili di tir alle frontiere di Calais eccetera, quindi insomma tutto questo in qualche modo fa capire che quella molto senza grandi problematiche o comunque in cui si potesse voltare pagina rapidamente, non è detto che arrivi così rapidamente. Io penso che questa sia comunque una fase superabile, c'è anche un po' di ansia e comunque i volumi stanno accelerando mentre parliamo, ma sono ancora un pochino ridotti rispetto alla norma.
Sicuramente una prova del 9 sarà la vaccinazione di massa. Adesso si parte gradualmente in tutte le zone del pianeta, quindi vedremo anche questo che effetto avrà in termini di riduzione del contagio, ma chiaramente non potremo saperlo che prima di molte settimane. Farei una puntatina negli Stati Uniti dell'Italia per capire anche là oltreoceano che cosa succede. Dicevamo del maxi piano di sostegno all'economia, un altro pacchetto da 900 miliardi di dollari da distribuire fra famiglie e sistema economico produttivo, però come dire, l'incognita politica non è ancora completamente chiusa negli Stati Uniti, perché c'è un altro appuntamento importante il 5 gennaio.
Sì, è corretto, si giocano lo spareggio fra contendenti dei due seggi cui viene rifatta la votazione il 5 gennaio in Georgia, dove sono veramente testa a testa repubblicani con democratici in entrambi i seggi. La cosa interessante è che se per caso la sputtassero i democratici in entrambe le città, si avrebbe un pareggio perfetto di 50 rappresentanti sia da parte repubblicana sia da parte democratica, nel qual caso il voto decisivo diventerebbe quello del vicepresidente, che è democratico. In buona sostanza si avrebbe a scoppio ritardato quel blue sweep, quell'onda blu, forse possiamo chiamarla azzurra perché non è decisiva, insomma è in realtà una sostanziale parità che in qualche maniera si presagiva da prima delle elezioni. Cosa cambierebbe? Non tantissimo, ma un pochino di più di spinta fiscale ci potrebbe essere. Insomma, il pacchetto che oggi è di poco meno di un trilione e basta e avanza, per carità, per evitare il famoso vuoto d'aria fiscale che sapevamo esserci alla fine dei provvedimenti intrapresi l'inverno scorso. La verità è che potrebbe essere aumentato sicuramente nella direzione, per esempio, delle spese per infrastrutture e probabilmente, io direi, anche per politiche salariali un po' più generose. In questo senso io credo che potrebbe esserci una piccola spinta ulteriore di tipo fiscale e una conseguente forse minore impegno della politica monetaria. Qualche implicazione di mercato ci potrebbe essere, un po' più di pressione sui tassi di interesse, un po' più di pressione favorevole, diciamo, di sostegno ai titoli ciclici e un po' meno a quelli tecnologici, per essere chiari.
E qui insomma guardiamo ai fatti contingenti, a quelli della giornata, il Covid, il contagio, la variante che arriva dal Regno Unito, il calo di borse, e poi chiaramente bisogna anche continuare a guardare al medio termine e ai fatti che condizioneranno l'andamento dei mercati nelle prossime settimane. Grazie ad Andrea Dell'Itala, Pictet Asset Management, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata, presto.
A voi, grazie.
Andiamo al prossimo tema.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Come mai parlate molto poco di Bitcoin? Perché solitamente dite che bisogna rimanere distanti da questo tipo di investimenti perché ancora sconosciuti. Normalmente una volta c'era un detto: se conosci il virus lo eviti. Allora, se è così pericoloso investire in Bitcoin, fateci sapere.
Guardi, non c'è bisogno che mi scomodi io, ma si è scomodata la polizia postale e tutta una serie di autorità da Firenze che hanno identificato l'autore del più grande attacco cyber finanziario in Italia, uno dei più grandi mai realizzati nel mondo del settore delle criptovalute. Un fiorentino di 34 anni, ne abbiamo parlato molto stamattina nel giornale radio, responsabile di un buco da 120 milioni di euro sulla piattaforma informatica hackerata BitGrail. Oltre 230.000 i risparmiatori truffati nel nostro paese. L'uomo è accusato di frode informatica, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. E recita un comunicato diffuso dalla Polizia Postale questa mattina. La Polizia Postale pone così una pietra miliare a livello mondiale nel settore delle indagini sulle criptovalute, con una indagine unica nel suo genere ad alto impatto tecnologico. Ma ci facciamo spiegare qualcosa di più? In che cosa è consistita questa truffa? Che cosa è successo? Dall'avvocato Fabrizio Vedana, coordinatore del tavolo FinTech dell'associazione Blockchain Italia. Ben trovato e buongiorno, avvocato.
Ben trovati a voi, buongiorno.
Allora, io vorrei anche rispondere all'ascoltatore che ci ha mandato quel messaggio proprio stamattina, perché questi messaggi sono ricorrenti e molto spesso ci capita di raccogliere queste lamentele degli ascoltatori che ci accusano quasi di voler censurare questi argomenti. Ne parliamo poco volentieri, ma semplicemente perché con un Bitcoin che vedo adesso sulle quotazioni che ha raggiunto i 23.249 dollari, avvocato Vedana, io come dire, sono sempre un po' reticente, riluttante nel parlare di questi fenomeni che poi fanno cadere appunto nella rete tanti malcapitati, tante persone che si approcciano a questi mercati con l'idea di cogliere l'occasione del secolo e poi invece tracollano con queste appunto vicende. Allora è chiaro che dobbiamo spiegare che c'è un mondo che funziona, un mondo che sta investendo molto sull'innovazione tecnologica legata alle criptovalute, ma è anche vero che ancora non è esattamente un mondo per tutti i piccoli risparmiatori. Le chiedo intanto di aiutarci a capire la truffa che si è consumata e che è stata scoperta nelle ultime ore, in che cosa consiste.
Beh, allora, consiste in, più che in una truffa, in un furto. La persona coinvolta nell'indagine e oggetto della notizia odierna è in realtà lo stesso soggetto che aveva dato vita alla piattaforma attraverso la quale venivano fatti gli acquisti e le vendite di queste criptovalute. Nel caso specifico si trattava di una società dal nome al secolo BitGrail, dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze, perché lì era nata. Già nel 2019 è stata emanata la sentenza di fallimento di questa società, perché questa società non era più in grado di restituire ai clienti che avevano comprato su questa piattaforma delle criptovalute, nel caso specifico questa criptovaluta cosiddetta denominata Nano, non quindi non Bitcoin o Ethereum, che sono le criptovalute in questo momento più diffuse sul mercato.
Perché ricordiamo, avvocato Vedana, che ce ne sono migliaia in circolazione, non decine, non centinaia, ma migliaia di criptovalute, spesso appunto generate da profili non propriamente professionali.
Esattamente, quindi è importante per chi si avvicina a questo mondo innanzitutto avvicinarsi con curiosità e un po' meno con avidità. Fanno gola gli andamenti delle criptovalute, del Bitcoin e non solo negli ultimi mesi, che stanno battendo nuovi record, però attenzione, sono beni altamente, la cui quotazione è molto volatile. Quindi attenzione a non farsi prendere dalla gola di voler guadagnare facilmente in poco tempo e tanto. Non sempre è così. La storia di questi beni ce lo dice. Hanno avuto qualche 2 anni fa un'impennata, poi sono ridiscesi, adesso sono risaliti. L'importante è chi si avvicina a questo mondo con una logica di investimento lo faccia a piccoli passi e soprattutto lo faccia possibilmente accompagnato da qualcuno che quel mondo già lo conosce. Poi nel caso specifico la vicenda di cui parlano oggi i giornali e ripresa dalla vostra trasmissione è indicativa e sintomatica del fatto che anche il mondo degli operatori cripto necessita urgentemente di essere sottoposto ad una legislazione. Da più di 2 anni ormai è stata messa in consultazione una bozza di decreto attuativo da parte del MEF, attuativo della legge antiriciclaggio, che avrebbe dovuto prevedere una sorta di albo dei soggetti attivi nella gestione di questi cripto dei mercati delle criptovalute. E purtroppo a distanza di 2 anni questo regolamento non è ancora stato emanato, quindi urge evidentemente dare delle regole che siano poste anche a tutela di chi avvicina questo mondo e si avvicina a questo mondo. Quindi in primo luogo delle regole che prevedano che chi opera in criptovalute, quindi gestisce questi mercati di criptovalute, abbia ad esempio una struttura di audit, qualcuno che li controlli, cosa che oggi di fatto non c'è nel nostro paese. Non siamo i soli, per la verità, è un problema che abbiamo a livello europeo con pochissime eccezioni. Nel caso specifico va aggiunto un ulteriore aspetto, che nella vicenda chi ha potuto rubare, perché di fatto è un furto quello che è stato commesso da questo giovane toscano, ha potuto probabilmente farlo o è stato agevolato dal fatto che la stessa piattaforma che veniva utilizzata per comprare e vendere queste criptovalute era anche quella che ne aveva il deposito. Ecco, allora, sull'esperienza di ormai più di 30 anni dei fondi comuni di investimento, sarebbe importante anche nel mondo delle criptovalute avere un depositario diverso da colui che gestisce le criptovalute.
Ma anche le piattaforme più accreditate, Vedanna, questo sistema non lo utilizzano ancora, non hanno le condizioni normative e legislative per utilizzarlo?
Beh, non ancora, diciamo che la piattaforma regina in questo momento è Coinbase, che sì, tra altre cose proprio la scorsa settimana ha annunciato la sua quotazione al Nasdaq, ed è essa stessa exchange e wallet. È un elemento sul quale fare qualche riflessione.
Certo.
Spero che questa vicenda del fallimento di BB Grail e con essa anche l'indagine penale che ne è seguita possa costituire elemento di riflessione da parte delle autorità e portare in qualche modo alla creazione di questo doppio binario, quindi diverso deve essere il depositario da colui che negozia le criptovalute.
Certo. Avvocato Vedanna, dobbiamo quasi chiudere, ma un ultimo suggerimento glielo chiedo agli ascoltatori che comunque sono attirati e vogliono legittimamente fare un tentativo di investimento su questo mercato, perché se no sembra veramente che lo stiamo a demonizzare esclusivamente, qualcuno non ci sta perché opera con consapevolezza in questo segmento. Un ascoltatore, Alfonso, ci chiede per esempio: ma è possibile che non ci sia nessun risparmiatore che ci guadagna un po' con le criptovalute? Sicuramente c'è, a patto di, avvocato Vedanna, fare che cosa? Operare in che modo?
Ma a patto innanzitutto di investire una parte, a mio avviso, residuale del proprio portafoglio, del proprio patrimonio. Oserei dire di non andare oltre il 2%. In secondo luogo, essere consapevoli che quel 2% può essere anche completamente perso, quindi non devono essere.
Ma non perché
soldi.
Si è truffato, ma semplicemente perché questo mercato, come vola, altrettanto repentinamente crolla, anche in questo senso.
Assolutamente sì, quindi è un mercato molto volatile, quindi non c'è solo intanto il rischio truffe, ripeto, su questo i passi avanti sono stati fatti in termini di sicurezza dei dati e soprattutto in termini di controlli da parte di soggetti esterni su quanto avviene all'interno della piattaforma, però evidentemente è un mercato molto volatile. Basti dire che anche durante il fine settimana questo mercato è sempre attivo, quindi anche il sabato e la domenica sulla piattaforma Coinbase, così come sulle principali piattaforme, vedrete andare a salire e scendere il valore delle criptovalute in essi quotati. Quindi chiaramente non è un mercato che non dà per scontato niente, soprattutto non perdona l'ignoranza o la poca attenzione. È un mercato volatile e sempre aperto, sempre attivo.
Grazie, avvocato Vedanna. Allora, noi stamattina abbiamo potuto commentare il fatto di cronaca, dare delle raccomandazioni, ma magari la richiamiamo all'inizio del 2021, tanto per così fare un approfondimento un po' più a vasto raggio per tutti gli ascoltatori che ascoltano appunto con interesse queste tematiche e giustamente dicono: ma insomma, ci sono delle opportunità, perché non ci date dei suggerimenti per poter approcciare con consapevolezza in questi mercati? Noi ci proveremo, anche se io sono più dalla parte di chi raccomanda a prudenza di stare ancora lontani, almeno fino a quando le normative che disciplinano questo settore non siano consolidate, come ci ricordava poco fa l'avvocato Fabrizio Vedanna. Grazie. L'avvocato Fabrizio Vedanna è coordinatore del tavolo FinTech dell'Associazione Blockchain Italia. Ci fermiamo la borsa e torniamo tra poco con i mutui da sospendere.
Da Monterosa a Viale Sarca con Rosciani Meazza, in borsa si sbarca.
Due di denari.
Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso il mutuo. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho preso il mutuo.
Debora, non sarai mai sola con noi ascoltatori.
Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo.
E meno male, e soprattutto spero di non essere sola con chi questa mattina davvero sta anche ha anche capito un po' male la modalità con cui abbiamo affrontato il tema criptovalute alla luce di questa truffa sgominata appunto a Firenze, che risale per la verità ad un paio di anni fa, venuta alla luce negli ultimi giorni, e una truffa nella quale sarebbero caduti 230.000 italiani. Un ascoltatore mi dice che sono vergognosa quella che avete fatto stamattina, disinformazione pericolosa, le criptovalute non sono un investimento, guardi, è esattamente quello che ho detto io, non equiparabile a nulla di normato, l'abbiamo detto con l'avvocato Vedana, è un mercato non normato e quindi da approcciare con cautela. Poi, siccome vi lamentate del fatto che censuriamo questi argomenti, noi cerchiamo di trattarli con il con l'equilibrio maggiore possibile. Non ci riusciamo, pazienza, miglioreremo anche noi i nostri standard di comunicazione. Speriamo però di fare un buon lavoro con le ultime novità che riguardano il settore dei mutui, soprattutto le ultime novità che sono state introdotte dal riordino del decreto Ristori approvato dal Senato appunto settimana scorsa. Ci sono delle novità che riguardano la gestione del cosiddetto fondo Gasparrini, il fondo di solidarietà a cui possono fare richiesta le famiglie in difficoltà con il pagamento della rata del mutuo per la prima casa, e questo è un capitolo. Poi c'è tutto il capitolo delle moratorie dei mutui appunto adottate, tutto un mondo appunto, la moratoria complessiva adottata dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, che consente spontaneamente appunto alle banche di venire incontro a una famiglia che è in difficoltà col mutuo e che magari non ha i requisiti richiesti dal fondo Gasparrini. Quindi un mondo che continua ad essere molto molto vivace, in grande fermento, come ci potrà spiegare quest'oggi Angelo Peppetti del settore crediti dell'ABI. Dottor Peppetti, ben trovato a Due di Denari.
Buongiorno.
Allora, quindi io ricordo agli ascoltatori che possono intervenire all'800 24 00 24 nel caso in cui si dovessero trovare in questo momento in difficoltà con il rispetto delle rate, possiamo appunto cercare di capire se possono andare in banca e quale degli interventi chiedere. Dottor Peppetti, allora intanto in che cosa consiste la novità arrivata settimana scorsa con l'approvazione da parte del Senato della legge di conversione del decreto legge Ristori, il decreto 137?
Sì, diciamo che il fondo Gasparrini, che è il fondo che consente la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto delle abitazioni principali per chi ha un mutuo di importo inferiore a 250.000 euro, con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, nei casi di perdita del posto di lavoro, morte, grave infortunio, entrata in cassa integrazione. Diciamo, a marzo di quest'anno era stato potenziato, consentendo la sospensione anche ai mutui a prescindere sostanzialmente dal reddito ISEE del mutuatario, i mutui di importo fino a 400.000 euro, ma soprattutto i mutui verso lavoratori autonomi, liberi professionisti che hanno registrato una riduzione del proprio fatturato a causa dell'evento epidemiologico inferiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Purtroppo è un potenziamento che era transitorio ed è terminato fino al 17 dicembre del 2020. Il nuovo decreto Ristori ha consentito la possibilità, diciamo, di prevedere una sospensione immediata al momento della presentazione della domanda, quindi senza attendere gli esiti che sono previsti dal gestore di questo fondo CONSAP, e consente allo stesso tempo di poter sospendere i mutui con un ammortamento inferiore erano stati erogati prima, diciamo, del 2020. È un piccolo potenziamento, ma certo viene meno in qualche modo quei potenziamenti che erano stati previsti all'inizio del 2020.
Diciamo che a preoccupare di più proprio la condizione dei lavoratori autonomi, che effettivamente sono generalmente esclusi da tutte queste iniziative di sostegno momentaneo, ed effettivamente era stata una bella boccata d'ossigeno per queste professionalità con l'intervento appunto di marzo che lei ci ricordava, e adesso sono di nuovo esclusi. Detto questo, però, non è detto che possano ugualmente, nel caso abbiano bisogno questi lavoratori, dottor Peppe, possano fare un salto in banca e chiedere al direttore di utilizzare un'altra forma di sospensione, possano aderire appunto alle varie moratorie che il sistema bancario ha adottato in questi anni e anche in questi ultimi mesi, appunto concomitanti con gli effetti economici appunto della pandemia. Che cosa si può fare in questo caso?
Sì, noi proprio per venire incontro a questa esigenza, insieme alle associazioni dei consumatori, la settimana scorsa abbiamo sottoscritto un accordo che prevede la sospensione dei mutui per tutti coloro che non riescono a rientrare in questo fondo Gasparrini, a prescindere peraltro che sia un mutuo per l'acquisto della prima casa, quindi può essere anche un mutuo di ristrutturazione di liquidità per l'acquisto di una seconda casa. Rientrano ovviamente anche i mutui verso i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, e in più abbiamo ampliato anche all'operazione di credito a rimborso rateale, quindi il credito ad esempio al consumo per l'acquisto di un'automobile, di un frigorifero, o anche per esigenze proprie. Quindi abbiamo ampliato notevolmente, questa possibilità è consentita fino al 31 marzo del 2021 e prevede una sospensione di 9 mesi, in linea con la normativa di vigilanza che prevede dei paletti specifici per poter consentire questa tipologia di moratoria.
Esatto, perché ricordiamo che effettivamente per quanto a noi qualche volta ci piace a criticarvi, dottor Peppetti, è anche vero che però il sistema bancario italiano deve muoversi in linea a quanto autorizza l'organismo europeo di controllo, giusto?
Non esattamente, l'autorità bancaria europea, a cui noi siamo soggetti oltre che alla Banca d'Italia, per quanto riguarda gli istituti credito minori, dobbiamo muoverci in base a queste regole che vengono imposte ovviamente ai fini di tutelare anche i risparmiatori e allo stesso tempo la stabilità economica e finanziaria delle banche. Però possiamo dire in questo caso abbiamo fatto un piccolo regalo di Natale fino a marzo, per la possibilità di tutti coloro che non abbiano già usufruito di una sospensione di poter estendere fino a 9 mesi l'ulteriore sospensione.
Ecco, allora spieghiamo bene questo passaggio, dottor Peppetti. Quindi nel caso diciamo che questa possibilità, questa proroga al 31 marzo che riguarda il sistema bancario, non riguarda il fondo Gasparrini, riguarda la moratoria ABI, chi può fare richiesta della sospensione da qui al 31 marzo? Chi ha già utilizzato una sospensione temporanea appunto del rimborso del mutuo, o chi non ha mai fatto nessuna richiesta di moratoria alla propria banca?
Allora, sicuramente chi non ha mai fatto una richiesta di sospensione di moratoria. Per coloro che lo abbiano già fatto è necessario, e questo ce lo impone l'autorità bancaria europea, che il computo complessivo di tutto il periodo di sospensione non sia superiore a 9 mesi. Facciamo un esempio: sono previsti 6 mesi in caso di entrata in cassa di integrazione, in quel caso è possibile chiedere una nuova sospensione per altri 3 mesi nel caso si siano già usufruiti dei 6 mesi precedenti.
Senta, io non so se lei ha dei dati o meno disponibili, ma magari qualche cosa ce lo può sicuramente raccontare. Qual è la sensazione del sistema bancario? Che saranno ancora molte le famiglie o i lavoratori autonomi appunto che verranno a chiedere un sostegno, perché qua la crisi economica morde ancora, dottor Peppetti, e le condizioni di difficoltà continuano ad allargarsi. Poi magari qualcuno ce la fa anche a pagare il mutuo, ma magari ha difficoltà che si sono aperte su un altro versante della famiglia e chiede la sospensione perché è necessario appunto respirare un attimo. Qual è la vostra sensazione in questa fase? Poi andremo anche alle domande degli ascoltatori.
Ma guardi, diamo alcuni dati a fine novembre, inizi di dicembre, fino a 15 giorni fa. Al fondo Gasparrini avevano acceduto circa 222.000 famiglie per un controvalore di 21 miliardi di euro sospesi. Alle moratorie ABI, quella per le famiglie, hanno accesso circa 360.000 famiglie per un controvalore di 25 miliardi di euro, cioè stiamo parlando di 500.000 di mutui che sono stati sospesi. Riteniamo che chiaramente il più è stato fatto, ma occorre capire quanto durerà questo periodo e quale sarà l'impatto ovviamente della situazione epidemiologica sull'economia del paese. Penso tuttavia che perlomeno per il primo semestre avremo sicuramente ancora delle richieste di sospensione.
Allora ci fermiamo perché abbiamo il traffico, poi andremo magari a spiegare qualche dettaglio in più rispetto a come si apre un'istruttoria per chiedere la sospensione. Che cosa viene sospeso della rata? Viene sospesa integralmente solo la quota interessi o la quota capitale? E soprattutto, una volta che si riprende il pagamento, come riprende il pagamento? Quello che non è stato versato temporaneamente, come viene spalmato sul credito residuo, sul debito residuo? A tra poco.
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
È il mutuo, il pensiero peggiore.
Il mutuo da sospendere, la moratoria ABI e il fondo Gasparrini, due vie percorribili appunto per le famiglie in difficoltà, però con dei criteri che sono nuovamente stati rivisitati in occasione della riorganizzazione del decreto ristori varata settimana scorsa dal Senato. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Abbiamo una domanda di Elena da Modena che salutiamo, benvenuta.
Grazie.
Grazie a lei, Elena. Ci dica.
Allora, io e mio marito siamo soci lavoratori di una società di persone, una SNC, con attività di bar e pasticceria, che ha subito di seguito alla emergenza del Covid la sospensione dell'attività,
certo,
e la diminuzione del fatturato. Ok? Grazie al decreto legge Curitalia e liquidità abbiamo avuto anche il pagamento di quei 600 euro famosi, e poi anche della percentuale. In teoria, da quello che avevamo capito, anche il nostro commercialista, avevamo il diritto di poter richiedere anche la sospensione di mutuo di prima casa attraverso il fondo Gasparrini.
Sì, nella prima fase, sì.
Esatto. Consa però purtroppo sarà negato l'accesso all'agevolazione con questa motivazione. Io adesso ve la leggo un attimo. La categoria di lavoratore autonoma è indicata nel modulo di domanda in cui l'istante chiede la sospensione del mutuo non rientra tra quelle previste dell'articolo 12,1 del decreto
sì.
legge.
Allora Elena, intanto le dico... se ci vuole scrivere, visto che lei ha tutti i documenti sotto, gireremo a Consap per la sua richiesta. Sono sempre molto disponibili con noi ad aiutarci anche a chiarire i dubbi degli ascoltatori che hanno dei casi un pochino più articolati. Io so per certo che fanno delle istruttorie molto dettagliate, molto precise, e se le hanno negato l'opportunità è perché effettivamente la categoria non rientrava. Dottor Peppetti, voi parlate per conto, lei parla per conto dell'ABI questa mattina, non per conto di Consap e del Ministero dell'Economia. Secondo lei che cosa può essere successo? Un SNC, quindi una società di una coppia con una pasticceria, non parliamo di un lavoratore autonomo,
sì,
ma di una piccola impresa.
Consap ha un'autonomia assolutamente nulla, perché deve seguire le disposizioni di legge. Le disposizioni di legge prevedevano la riduzione del 33% del proprio fatturato, quindi non quello della società, perché come sa le società rientrano nell'ambito dell'articolo cosiddetto 56 del decreto legge 18, cioè nell'ambito della moratoria
per le imprese.
Imprese.
Certo.
Quindi
però Elena, appunto, Elena parlava del fondo, parlava del mutuo per del fondo, diciamo, per la famiglia, per la prima casa.
Esatto, in quel caso il 33% però non riguarda il proprio fatturato, ma certo, quello della società a cui la signora sembra essere socia. Quindi in quel caso non dovrebbe rientrare purtroppo nell'ambito, certo, di accesso al fondo Gasparrini.
Esatto, e se le hanno detto di no la prima volta, adesso proprio queste categorie sono state escluse nuovamente. Quindi può convenire ad Elena fare un giro in banca per verificare se le maglie del proprio istituto di crediti,
sì,
sono un po' più ampie?
Assolutamente sì, anche perché a prescindere dal nostro accordo le banche sono ovviamente sempre libere di poter concedere moratorie o sospensioni a proprio piacimento, questo,
certo,
è chiaro.
Peppetti, allora parliamo per la banca, parliamo di ABI. Allora, io ho bisogno di sospendere il mio mutuo, ammettendo di avere tutti i requisiti necessari per essere accontentata. Ho fino al 31 marzo appunto la possibilità di fare la richiesta. Che cosa esattamente mi viene sospeso? Tutta la rata, solo una parte, e che cosa succede quando riprenderò a pagare?
Allora, con questa nuova versione abbiamo ampliato e potenziato la sospensione precedente, che prevedeva, quella del 21 aprile, prevedeva soltanto la sospensione della quota capitale, quindi si pagavano comunque alle scadenze prefissate la quota interessi. In questo caso è possibile o la sospensione della quota capitale o la sospensione dell'intera rata. In quest'ultimo caso il cliente, ovviamente, per il periodo di sospensione...
Lo sceglie il cliente o lo suggerisce la banca? Cosa preferisce
allora,
fare?
Dipende dagli sistemi della banca. Tuttavia la maggior parte delle banche che hanno aderito hanno previsto la duplice opzione. Quindi diventa, nella maggior parte dei casi, una scelta per il cliente. Dipende un po' se si trova alla fine o all'inizio dell'ammortamento, e dipende anche un po' al tasso applicato, che sappiamo che oggi è anche sotto all'1%.
Esatto.
Per quanto riguarda la ripresa dell'ammortamento, avviene ovviamente con la traslazione della scadenza per il periodo di sospensione, e nel caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi che vengono maturati nel periodo di sospensione vengono rispalmati per tutta la durata del finanziamento, nell'ottica di prevedere soltanto un piccolo incremento di interessi, in generale intorno ai 5, 6, 7 euro.
Esatto. No, questo è importante spiegarlo, dottor Peppetti, perché ci sono molti equivoci, molte persone che ritengono che questa sospensione sia un regalo che la banca fa. No, quello che non hai pagato chiaramente ti viene poi rispalmato sul debito residuo, è importante saperlo, ma soprattutto va precisato che viene spalmato, perché mi è anche giunta voce, e qualche ascoltatore ce l'aveva scritto, che qualche banca, magari anche per errore poi sanato, avesse fatto pagare immediatamente tutto quanto non versato nei 7, 8, 9, 10 mesi di sospensione appunto del mutuo, quindi la quota interessi momentaneamente la quota capitale momentaneamente sospesa veniva subito caricata alla ripresa del rimborso. Non è così?
Non è così, ed è espressamente chiarito nell'accordo che è pubblicato poi sul sito dell'Associazione Bancaria Italiana, sul sito delle 17 associazioni dei consumatori che hanno sottoscritto l'accordo.
Ecco, quindi sappiate che se c'è qualcuno, io lo racconto semplicemente perché è capitato ad una persona che conosco molto bene, che abbiamo anche aiutato in radio, poi la banca ha sistemato la situazione, si tratta qualche volta spesso anche di sistemi, di tecnologia che carica in maniera sbagliata, appunto, anche perché diciamo che stiamo fronteggiando una fase straordinaria per tutti, anche per i sistemi informatici delle banche. Angelo da Bergamo, buongiorno.
Pronto?
Sì, velocissimo, grazie, perché siamo a 58, chiudiamo oggi, abbiamo ancora 5 minuti. Angelo.
Niente, dovevo solo dire che io ho usufruito, perché mio figlio è stato messo in cassa integrazione ad aprile, ho usufruito automaticamente da parte della banca di una sospensione di 3 mesi di tutto il mutuo.
Sì.
Quindi posticipato poi i pagamenti più avanti, alla fine, insomma. Poi con la Consap altri 6 mesi, e li ho ottenuti grazie alla vostra trasmissione, perché in un primo momento l'avevano non accettato, ma poi sentivo la vostra trasmissione, non avevano accettato perché dicevano che mio figlio aveva ripreso il lavoro, per cui non aveva più diritto. Sentendo la vostra trasmissione con un addetto della Consap, dove diceva che non c'entrava niente quella cosa lì, allora ho mandato un audio della vostra trasmissione all'ufficio qua di Bergamo della Costa,
ci odierà.
Poi hanno accettato e è andata avanti.
Meno male, Angelo, che una volta tanto funzioniamo, grazie. Allora, c'è anche da dire, dottor Peppetti, che anche per aderire al fondo Consap, il primo interlocutore è la banca o dobbiamo chiamare direttamente loro? Perché non me lo ricordo questo aspetto. Peppetti.
Assolutamente bisogna rivolgersi sempre in banca.
Certo, dove c'è la modulistica, modulo. Esatto, infatti.
Esatto, il modulo, che è possibile scaricarlo o dal sito della Consap o dal sito della banca stessa.
E quindi probabilmente adesso, a prescindere dal fatto che apprezziamo che Angelo abbia utilizzato addirittura noi come strumento di informazione appunto per la banca, è anche vero che in questi mesi è arrivato l'universo sopra il sistema bancario. Ripeto, non è che ci divertiamo né a difenderli né a che cosa, hanno fatto semplicemente tutti il loro dovere, però è anche vero che districarsi nella mole di decreti, provvedimenti, Peppetti, pure per voi è stato sfidante.
Perché noi abbiamo fatto le moratorie per un numero che solitamente si fanno in 10 anni, noi abbiamo fatto in 10 mesi, con i colleghi che stavano a casa, con gli strumenti di wifi di casa. È stato veramente, anzi grazie per questa finestra, consentitemi veramente un ringraziamento per i colleghi, alcuni dei quali anche con il contatto della clientela si sono ammalati, alcuni ci hanno anche lasciato, quindi hanno fatto un lavoro veramente importantissimo di sostegno dell'economia del paese.
E quindi insomma, anche per dirlo ad Angelo, magari quel funzionario di quella banca conosceva molto bene a menadito la moratoria praticata dal proprio istituto, se tu vai lì con la richiesta di quello che fa, di quella che è la possibilità Consap, è chiaro che hanno bisogno di un attimo in più per potersi documentare. Allora, c'era un altro ascoltatore che è caduto, adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo. Che cos'altro dobbiamo dire, dottor Peppetti, di tutto questo impianto appunto di moratorie su mutui e finanziamenti? Per quello che riguarda il credito al consumo, per esempio, qua c'è tutto l'ambito di Assofin, che è l'associazione che raccoglie e rappresenta le società di intermediazione appunto di finanziamenti, però anche in questo caso c'è qualche suggerimento da dare gli ascoltatori che hanno bisogno di sospendere momentaneamente un prestito?
Sì, innanzitutto bisogna verificare se le banche hanno aderito alle diverse iniziative, ma nel caso della moratoria ABI hanno aderito il 90% delle banche, quindi sono sicuro che tutte hanno aderito, o comunque quelle che fanno operazioni di mutuo e di credito al consumo. È sufficiente scaricare il modulo di domande, in alcuni casi è possibile inviarlo online senza recarsi necessariamente presso lo sportello, questo dipende dalla banca, le principali banche accettano anche addirittura invii tramite fotografie su WhatsApp, questo proprio per, come dire, cercare di agevolare in maniera più ampia il cliente, il mutuatario che si trova in difficoltà. Leggete appunto i siti della vostra banca, scaricate lì il modulo, oppure sul sito dell'Associazione Bancaria Italiana, e potete poi inviare con le modalità previste dalla banca stessa la richiesta di sospensione. È molto semplice, non sono richieste di certificazione,
particolari certificazioni,
abbiamo abbattuto la burocrazia al massimo.
E così abbiamo risposto anche all'ultimo ascoltatore che aveva perso parte della trasmissione, anche trasmissione che abbiamo fatto in precedenza esclusivamente su questo argomento. La proroga della sospensione comprende anche i finanziamenti privati, prestiti personali, sì, per quello che riguarda appunto la quota ABI, come ci ha spiegato Angelo Peppetti del settore crediti dell'Associazione delle Banche Italiane. Non riusciamo a rispondere all'ascoltatore che si è messo appunto in collegamento da poco, Fabio da Venezia, sul tema degli agenti di commercio, molto bistrattati in questa crisi, perché c'è da riconoscerlo. Ci scriva a duedidenari@radio24.it, cercheremo di capire cosa fare con il suo caso. Grazie ad Angelo Peppetti per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi.
Due di Denari torna domani mattina. Buona giornata a tutti.